contare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vedere.
Non pensiate a voi, potete fermare tutto questo.
I live in this country now, I'm called by this name. I speak this language, it's not quite the same. For no other reason than this, it's my home. And the places I used to be, far from are gone. Travel this long, you just have to go on. Don't even look back to see how far you've come. Though your body is bending under the load, there is nowhere to stop anywhere on this road. My heart is breaking, I cannot sleep. I love a man who's afraid of me. He believes if he doesn't stand guard with a knife, I'll make him my slave for the rest of his life. There will be an end to the longing and yearning. If I can stand up to angels and men, I'll never get swallowed in darkness.
my ransom through this time. In a bar where a fat lady reigns supreme, come in and drink with a false name. In circus clothes, forget their game. They are just zombie bodies caught in the glow of the TV screen. Just forget it.
Chi discuteva sui problemi.
Buonasera, eccoci tornati sulle frequenze libere di Radio Onda Rossa, Baraonda contro informazione studentesca. Sono le 7:11, oggi iniziamo con un ritardo un po' consistente, abbiamo avuto qui un po' un attimo dei problemi, ma siamo riusciti a risolvere tutto in tempo, fortunatamente, e vi intratterremo per una mezz'oretta con alcune tematiche che oggi abbiamo deciso di toccare insieme. Allora, abbiamo invitato un compagno del Fridays for Future con il quale tratteremo un po' il tema della sostenibilità, il tema dell'ambiente in generale e anche delle prossime azioni. E invece poi vogliamo fare anche un breve trattatino di attualità su quello che è successo negli scorsi giorni e soprattutto ieri con gli scontri al Pantheon, dei quali magari parliamo successivamente.
Va bene, allora iniziamo con il nostro primo tema e vorremmo chiederti, Akira, se ci puoi introdurre, diciamo, alla situazione attuale, come si stanno evolvendo le cose. Mi parlavi prima di alcuni progetti in Commissione Europea e, oltre che ovviamente dei finanziamenti che stanno arrivando con i vari PNR per far ripartire l'economia, di come verranno utilizzati anche guardando alla crisi socioambientale.
Ok, grazie. Ciao a tutti e a tutte, io sono Emanuele Akira
e faccio parte di Fridays for Future Roma. Allora, un recap. Qual è la situazione? Siamo nell'anno 2022, subito dopo quella che doveva essere la COP storica, appunto questa COP26. Perché doveva essere la COP storica? Perché le COP, non so, non penso che tutti lo sappiano, sono come un po' modello Stalin, sono su piani quinquennali, cioè ogni 5 arriva una che è quella che mette dei target che sono decisivi, no, per i successivi 5 anni. Quindi 2015, ricordate, accordi di Parigi, era stato un po' un grande passo in avanti per certi aspetti, per molti altri una grande greenwashata, e poi nel 2020 ci doveva essere questo nuovo passo in avanti, che poi ovviamente per la pandemia è stato trasposto al 2021. Fondamentalmente dovevano prendere delle grosse decisioni rispetto all'uscita dalla maggior parte delle fonti fossili, e soprattutto con delle date certe, non semplicemente rimandate a un 2050 lontanissimo, ma soprattutto prendere atto del fatto che l'obiettivo e il reale orizzonte temporale entro cui si muove, diciamo, l'Europa sono 8 anni. Noi abbiamo 8 anni soprattutto per agire, per fare la maggior parte della decarbonizzazione. Fare la decarbonizzazione che cosa vuol dire? A grandissime linee vuol dire, ovviamente, come già dicevo, uscire da e cambiare il sistema energetico, ma poi significa rivoluzionare il sistema industriale, il sistema dei trasporti e tutti i sistemi, soprattutto diciamo di industria pesante, che sono quelli che emettono di più. Oltre poi, questa magari è una tematica che affronteremo un po' piano piano, cambiare in generale il sistema economico, perché ci sono forti ragioni ormai e studi per pensare che la crescita economica non sia, diciamo, disaccoppiabile dalla crescita del consumo e dell'impatto sul pianeta, oltre che appunto il consumo delle risorse tutte. Quindi questa che doveva essere la COP storica, come è andata a finire? È stata la peggiore COP nella storia delle COP. Ci sono state 26 COP, ormai è molto, diciamo, sono state molto sfiduciate. La narrazione mainstream che è stata fatta è stata soprattutto quella di un evento che è andato abbastanza bene. Se uno ha guardato soltanto i giornali, le TV generaliste, sostanzialmente penso che questa sia, cioè il messaggio principale che sia uscito è: qualcosa si sta facendo, forse non abbastanza, però vabbè, meglio di niente, dai, siamo bravini, l'Europa è più avanti rispetto ad altri continenti, alla fine dai, ma si può fare. Fondamentalmente è falso. E rispetto a proprio l'attualità stringente, quello a cui accennava Francesco è, diciamo, questa tassonomia, cioè che cosa deve fare o che cosa sta cercando di fare l'Unione Europea? Sta cercando di dare delle indicazioni rispetto agli investimenti, soprattutto privati, ma poi alla fine anche quelli pubblici, per indicare quali sono le fonti energetiche realmente sostenibili. E la cosa che sta facendo incazzare tutti e tutte è che nella sostanza vogliono mettere una fonte ancora fossile come fonte sostenibile, che è il gas. Sebbene il gas ci abbia un po' meno di emissioni, stiamo parlando comunque di una fonte fossile, e più tempo noi rimaniamo ancora al gas, più tempo noi stiamo nei guai. Poi ci sono delle problematiche sociali legate al fatto di rimanere ancora al gas, e qui vabbè, poi chiudo la prima parte, insomma, di spiegazione. Una è proprio legata alla vita quotidiana, alle bollette. Il gas ha una volatilità dei prezzi molto più elevata, quindi più uno rimane ancora al gas, più il prezzo in bolletta può essere soggetto a queste variazioni, e quindi o gli stati ci mettono più soldi, che poi alla fine vengono presi, come ad esempio in questo caso, da ad esempio il sistema diciamo di retribuzione delle fonti, anche diciamo quelle sostenibili, quindi soprattutto le rinnovabili, oppure una parte comunque consistente dei costi dovrà ricadere comunque sui cittadini e sulle cittadine, e sostanzialmente su quelle meno abbienti, che è quello che è sempre successo. Quindi più tempo uno rimane ancora al gas, più c'è questa volatilità, e meno uno si garantisce un'indipendenza energetica, che allo stato attuale è quello che potrebbero garantire ad esempio la maggior parte delle rinnovabili. Più tempo uno poi si lega e non fa piani a lungo termine rispetto al settore energetico, e più il valore di quest'altra energia cresce, cioè il costo di quest'altra energia, quelle fossili, cresce, e il valore complessivo, insomma, di quel settore industriale là si disperde. E nel tempo questo causerà una perdita enorme di posti di lavoro, e questo è abbastanza folle, dato che molti studi fanno vedere che ci sarebbe la possibilità di fare il triplo dei posti di lavoro rispetto al settore delle fossili se si investisse sulle rinnovabili. Insomma, questo per dare un'idea.
Tu accennavi prima sul tema del gas, no?
Sì.
Ultimamente è uscito fuori anche con Salvini, non so se ti ricordi, quella campagna sul fatto che è inaccettabile che le bollette del gas siano aumentate dal trimestre fino a novembre, fino invece a quello di adesso di gennaio, e di come sia stato, appunto, a lui abbia notato questo incremento prima e dopo le feste, tant'è che ha fatto il post prima di Natale, dopo di Natale, questo è il regalo che ci fanno, che fanno a noi italiani. Mm-hmm. Tu come lo commenteresti questo, in maniera più razionale, come lo spiegheresti questo incremento?
Beh, in realtà l'incremento, cioè c'è stato una possibilità per tutte le fonti energetiche di fare un extra profitto, no? Quindi quelle compagnie, che poi sono sempre le stesse, quelle che fanno sia le rinnovabili in Italia che per lo più poi possiedono invece le centrali a gas e a carbone, hanno fatto un extra profitto. Tuttavia, l'extra profitto che poi hanno levato è stato soltanto quello sulle rinnovabili, non quello sul gas. Quindi sostanzialmente di questa situazione poi le compagnie stesse hanno beneficiato, e quindi il tweet, insomma le affermazioni di Salvini, non vanno altro che a sostegno di un certo settore industriale, dicendo soltanto una parte, lui lo fa spesso, no? Della realtà. E questa decisione qui è stata una decisione, tra l'altro, che è stata taciuta da un po' tutto il governo, cioè Draghi, vabbè, quello che decide tutto, abbiamo capito, e però tutto il governo è stato compatto in questo senso qui. A un certo punto, quando Giorgetti ha fatto anche un tweet dicendo dobbiamo tassare gli extra profitti, delle cose, ma alla fine, appunto, no, si è andato a tassare soltanto quella che è appunto la fonte, diciamo, più virtuosa, anche se pure lì noi non diciamo mai che esiste una fonte energetica che è perfetta, no? Di solito c'è questa narrazione: le rinnovabili sono buone di per sé, le rinnovabili hanno una grande possibilità di democratizzazione dell'energia, che è insita anche all'interno della sua possibilità di decentralizzare l'energia. Tuttavia, se le fanno sempre un piccolo gruppo di corporation che ne gestisce, diciamo, l'implementazione e l'utilizzo, diciamo che incorreremmo negli stessi problemi che avremmo almeno di gestione, non di emissioni, quindi di compatibilità
in Italia,
sociale.
Tu, dimmi. Cioè, anche in base a quello che hai un po' studiato e sulle quali cose ti sei informato, cosa credi che manchi alle energie rinnovabili per mettere poi quel turbo che possa renderle competitive? Noi sappiamo che le rinnovabili in questo momento vengono gestite quasi tutte dall'Enel di base, insomma la parte soprattutto delle centrali idroelettriche, delle centrali eoliche, è quasi tutta in mano all'Enel. E cosa pensi che potrebbe rendere più competitiva questa rispetto alle fonti di energia che noi conosciamo, il gas, citavi prima, chiaramente, e il petrolio, e insomma?
Beh, allora, da un punto di vista proprio della competitività economica, ad oggi, ma già un po' da diversi anni, le fonti rinnovabili sono le più economiche sul mercato. Quindi fondamentalmente anche, diciamo, il bieco imprenditore capitalista, no? Per capirci, vecchio stile, se volesse puntare su una cosa e volesse, diciamo, vincere, no? Quella sarebbe la strada più facile. Perché non sta succedendo, uno potrebbe chiedersi, no? Perché ci sono forti incentivi economici, no? Ancora, diciamo, sull'altro pezzo, mentre le rinnovabili per lo più non hanno praticamente nessun sussidio, e c'è poi tutto un pezzo politico. Quindi, uno, ci deve essere un forte cambio, è una decisione, è una volontà che è prettamente politica, non è un problema né tecnico, noi abbiamo tutte le tecnologie, abbiamo gli strumenti, abbiamo la possibilità di costruire filiere diverse, più pulite, eccetera, eccetera. E poi c'è una volontà di affidare una parte importante della transizione e di gestirla insieme ai territori e sui territori e con i territori. Ad esempio, questi aspetti delle comunità energetiche, no? Cioè appunto di fare dei gruppi anche abbastanza piccoli, ma insomma si dovrebbe poter espandere, in realtà hanno dei limiti che forse sono ancora troppo bassi in Italia, hanno un potenziale enorme, ma non ce l'hanno soltanto come dire, da un punto di vista così di transizione, appunto, ma appunto da un punto di vista di democratizzazione. Cioè tu risocializzi un bene che è di tutti, no? I beni comuni, no? se ne è parlato per tanti anni, e quello è un fattore che poi riporta a ipotizzarsi tutta una parte della popolazione, che è una cosa importantissima, no? Che è fondamentale per fare bene la transizione. Quello che di solito dicono, per capire diciamo il problema come lo vedono quelli che vogliono ricentralizzare tutto, è che le rinnovabili non si fanno perché c'è molta burocrazia, questa per parte è vero, e perché c'è il fenomeno NIMBY, cioè not in my backyard, no? Cioè la gente dice no, io le rinnovabili non le voglio perché mi distruggono tutto. La realtà è che il fenomeno non nasce così, perché come dire, il presupposto di questa cosa è che alla base è la gente è stupida, mentre la realtà, almeno quella che si osserva sui territori, è che quella cosa nasce proprio perché il processo viene imposto dall'alto. Quindi quest'altro elemento, la volontà politica di fare le cose in maniera diversa e di governare e di una reale partecipazione, è l'altro tassello. E poi, quello l'avevo già accennato anche prima, forse iniziare a capire, educare, ma tanti già se ne rendono conto, che è necessaria una parte di quella che chiamano, diciamo, post-crescita, acrescita o decrescita, no? Che vuol dire sostanzialmente che noi usiamo come Stato, come complessivamente, no, meno energia. Però su questo, insomma, su questa cosa chiudo, c'è un distinguo importante da fare. Chi è che deve fare la maggior parte della decrescita? Se uno va a vedere le fasce di consumo, alla fine sostanzialmente la maggior parte della decrescita è la decrescita dei ricchi, certo. Perché la decrescita che devono fare i poveri è praticamente o nulla o di percentuali irrilevanti. E questa è una cosa, insomma, molto importante da sottolineare, perché molto spesso viene considerata una forma di pauperismo, di, no? Vuoi impoverire il mondo, queste cose qua.
Certo, possiamo parlare in questi termini anche parlando, diciamo, delle nazioni più ricche, che sono ovviamente le inquinanti maggiori, mentre paesi in via di sviluppo e i paesi, diciamo, del sud del mondo sono invece quelli che subiscono di più i cambiamenti climatici veri e propri, le desertificazioni, la mancanza di acqua. Tu parlavi di beni comuni, ma ultimamente sono più frequenti le privatizzazioni anche appunto rispetto all'acqua, che in Europa non è ancora toccata, ma in America Latina è rubata dalle grandi aziende da molto tempo, e sta iniziando a succedere anche negli Stati Uniti, ultimamente in Michigan. Diciamo, sono state avvelenate falde acquifere e venduta acqua invece in bottiglia da chi la comprava dal territorio stesso, quindi una grave privatizzazione. Tu dici invece che serve una politica che parta più dal territorio e non dalle grandi aziende. E c'è sempre, in un certo senso, quando parliamo di cambiamento della società, un controinteresse di quelle aziende più ricche, che non hanno appunto interesse a cambiare le cose come sono adesso. Sbaglio?
Sì, sì, beh, questa è una cosa che condividono un po' tutti i movimenti per il clima, no? Cioè, che sia Fridays for Future, Extinction Rebellion, no? Insomma, compagnia cantante. Alla fine tutti si sono subito resi conto che bisognava agire, diciamo, su quelli che chiamano i pilastri del potere, no? Quindi l'informazione, l'industria, no? E via dicendo. E c'è una fortissima pressione lobbistica. Prima dicevamo, diciamo, che anche per esempio nel caso della tassonomia c'è stata una fortissima presenza delle lobby, e che la presenza delle lobby è costante. Prima, no, parlando un po' tra di noi, si diceva anche il caso della pubblicità. Il caso della pubblicità è un caso esemplare, tra l'altro è un caso che qua faccio un attimo così di lo prendo come esempio, che lega decrescita, consumo in generale, cambio del sistema economico e diciamo potere, no? E presenza delle lobby. Perché? Fondamentalmente la decrescita, diciamo, delle pubblicità è sempre stato un punto della crescita in generale. Questo perché? Perché la pubblicità nasce appunto per creare dei bisogni indotti. Una cosa fondamentale del, diciamo, capitalismo moderno, di quello che si è sviluppato nel corso degli anni, no, dagli anni 50 in poi, è che non può sussistere se non c'è una certa dose di quello che generalmente viene chiamato consumismo, e quindi, che però fondamentalmente si esplica nel fatto che uno compra, no, e quindi c'è tutto un sistema di domanda e di produzione di cose sostanzialmente inutili, beni o servizi, e che non sono sostanzialmente come dire, sostenibili nel loro complesso.
Di incrementare l'economia senza fine, diciamo, all'infinito.
Esatto.
Questo è anche un po' una cosa.
Diciamo che uno può prendere il principio dell'estrazione, no? Infatti si parla sempre spesso di estrattivismo, quindi di prendere tutta la capacità naturale, ma anche insomma fisica, di forza lavoro, eccetera, eccetera, di un territorio e di sfruttarla al massimo. Quando si è usurata, diciamo, la capacità di sfruttamento di un territorio, ci si sposta. Ed è proprio così, no, che si dice che solitamente, questo in maniera molto abbozzata, no, si creano anche le dinamiche coloniali. Il colonialismo è proprio, no, la necessità di estendere l'ambito e la portata dello sfruttamento di una risorsa o appunto semplicemente del lavoro stesso verso altri settori. E quindi il caso della pubblicità, no? Ad esempio, quanto sarebbe importante rivedere o limitare l'impatto della pubblicità, che poi va sempre verso un certo tipo di beni, soprattutto, e va verso sempre un certo tipo di diciamo distrazione di massa, oppure va verso un certo tipo di beni, che sono i beni di lusso, di cui beneficia appunto soltanto una piccola parte della popolazione. In merito a questo si cita sempre una statistica che è di Oxfam, che è quella che fa, diciamo, il corrispettivo 10-50-50-10. Di che cosa? Cioè il 50% della popolazione mondiale sfrutta soltanto il 10% delle risorse, e anche molto spesso una quota di ricchezza molto simile, e viceversa, quindi il 10% della popolazione sfrutta il 50% delle risorse, e l'1%, ma scendiamo ancora di più, 77 milioni di persone da sole, no, consumano più del 50% della 50% che è quello inferiore, che è comunque insomma una quota che di per sé si commenta da sola. Lo dico perché spesso ci dicono vabbè, ma dove sono i numeri, dove sono, no, i dati e queste cose qua. Insomma, questo penso sia un fattore importante.
Infatti, per fare un po' l'avvocato del diavolo, come prima, diciamo, il centrodestra spesso attacca queste dinamiche proprio in virtù del fatto che non ci sono i dati, e che spesso, anzi, i dati dimostrano che paesi in via di sviluppo come la Cina, come il Sudafrica, certo, alla fine inquinino più dei paesi dell'Unione Europea. Poi ovviamente quanto c'è di vero e quanto c'è di falso, al di là di quello bisogna vedere come vengono interpretati poi i dati, che noi sappiamo esistono, certo.
Certo, allora qua vi cito una curiosità, ma perché secondo me è molto importante per quel discorso che abbiamo iniziato dall'ultimo sciopero globale, che abbiamo sempre portato avanti, che è quello un po' appunto dei cosiddetti le rappresentanze MAPA. Che sono i MAPA? È una sigla che si sono inventati, diciamo, gli attivisti per il clima dei paesi cosiddetti del sud del mondo, ma non solo, sarebbe per Most Affected People and Areas, no? Quelli più colpiti. Però la cosa che è nuova rispetto ad altre sigle è che la sigla precedente era quella Sud del Mondo ed era soltanto una cosa geografica, mentre la categoria MAPA è transnazionale, non guarda soltanto le differenze fra paesi, ma nei paesi. Quindi, ad esempio, i MAPA italiani chi sono? Sono a Taranto, quelli del TAV, eccetera, eccetera. Della TAP e così via. In che modo questa cosa si collega con la domanda che mi hai fatto? Perché un importantissimo indice, no, dello status quo in determinato momento storico sono le metriche che si usano, no? Che sia il PIL, appunto, perché è la misura in generale del benessere, ma è soltanto quello della crescita, ma in questo caso è il fatto che quando si calcolano le emissioni, quindi quanto un paese consuma, impatta, eccetera, si usano di solito delle metriche che sono production based e non consumption based. Cioè, uno misura il bene, no, quando viene prodotto, ma se uno guarda ad esempio all'economia globalizzata che abbiamo di fronte, dove vanno una quota importantissima dei beni che sono prodotti in Cina, no? Visto che abbiamo fatto questo esempio? Proprio nei paesi occidentali. E quando uno ricalcola diciamo le emissioni sulla base del consumo e non della produzione, vede ad esempio, e questo è un altro dato un po' sottaciuto, ma insomma chi segue un po' queste cose qui lo sa benissimo, e quindi lo dovrebbero sapere anche i tecnici, no? dei partiti, eccetera, eccetera, che l'impatto è molto minore. Poi se uno ancora fa un'altra correzione ulteriore, cioè guarda non tanto alle emissioni annue, ma alle emissioni storiche, quindi quelle che sono state emesse, visto che no, la CO2 e gli altri gas climalteranti rimangono nell'atmosfera per tanto tempo, vede che l'impatto rispetto a questi altri paesi, che comunque esiste, è grande, perché là ci sta, cacchio, 1,4 miliardi di persone, quindi cioè, non è che può essere così piccolo, a meno che tutti quanti non mangiano, no, che ne so, un grissino al giorno. Comunque vede che l'impatto è incalcolabilmente minore, cioè che se in realtà, ad esempio, prendo l'esempio di quelli che sono i peggio di tutti, tutti vivessero come gli americani, già quello che è il carbon budget, quindi quante emissioni ancora uno può emettere nell'atmosfera prima di raggiungere, no, quel punto di non ritorno brutto, lo esauriamo in 2 anni, tipo, cioè è una cosa assurda. E questa chiudo proprio su questa cosa, perché è uscita proprio durante l'ultima COP, perché sapete, durante le COP le grandi ONG, le associazioni si tengono dei dati forti, no, per fare notizia, sperando che lo facciano. Poi spesso non funziona molto sta tattica, però ci provano. E Oxfam di nuovo fece uscire questa statistica che era fortissima, però non è che ai media sia fregato un accidente sta fatto, è che il dato era questo qui, che quel 10% che dicevo prima, che consuma il 50%, se rimane con gli attuali livelli di consumo, e quindi quel tipo di consumo di lusso che è globalizzato, no? Che è coloniale verso il sud del mondo, ma verso i MAPA, quindi anche all'interno degli stati stessi, non ha appunto questi 30 anni, ma in 10 anni da solo quella fascia di popolazione esaurisce il carbon budget. Quindi o c'è un cambio sistemico, che appunto è quello che diciamo sempre, ma molti spesso ci dicono che non si sa che significa questo, vuol dire che devi ridistribuire la ricchezza, oppure no, non stiamo a parlare di niente. E quindi ai politici tu dici fanculo, cioè nel senso gli dici senti, mi stai di delle stronzate
praticamente. Quindi la vita che noi conduciamo nei paesi benestanti occidentali è alquanto insostenibile. Soprattutto su alcuni aspetti, parliamo di mobilità personale, macchine e motorini, rispetto a quelli che magari potrebbero essere dei trasporti pubblici che suddividono le emissioni di carbonio. E quindi si parla anche di rinunce nelle nostre abitudini, oppure non è questo il tema?
No, allora, secondo me messa così è parzialmente sbagliata, perché subito la gente dice oh cazzo, ma questi sono dei soliti pazzi, esatto. No? Cioè questi tipo mi vogliono punire, no? Non lo so, cioè, ma non è colpa mia, no? Come dicevo prima, se la decrescita per lo più la devono fare una certa fascia di popolazione che abbiamo detto che ha un certo tipo di ferita, e questo interessa una percentuale minima, che poi è la stessa che controlla i pacchetti azionari, i gruppi industriali, quindi è tutto sempre riconducibile, no, a un'elite, se vogliamo. La decrescita che deve fare il singolo è molto piccola. Cioè, quello che realmente la cosa più importante che noi diciamo sempre che il singolo può fare, a parte vabbè che deve smettere di mangiare la carne, queste cose qua, però la cosa che veramente uno deve fare è scendere in piazza e spingere e creare un movimento reale che porti a come collettività impedire a quell'elite là di continuare a fare quello che stanno già facendo. E quindi alla fine quello che dicevi tu è giusto, non è tanto l'auto privata, ma è appunto ridisegnare il trasporto in maniera pubblica, perché noi facciamo tantissime cose ma le organizziamo nella maniera più stupida e inefficiente possibile. Cioè, noi organizziamo il lavoro, ad esempio, no? Il lavoro lo organizziamo molto spesso in un modo gerarchico, centralizzato, eccetera, eccetera, che è la maniera più elementare di farlo, e non abbiamo quasi mai cambiato questo modo di farlo, ma anche la maniera molto più inefficiente, e questo ormai lo dimostrano no? Studi e studi e studi. Mentre la partecipazione e la non gerarchizzazione, ma anche l'innovazione collettiva, sono molto spesso stati il vero vettore sottaciuto anche di tanti grandissime, no? Scoperte e così via, che però poi vengono appunto privatizzate. La conoscenza viene privatizzata, i beni diciamo fondamentali vengono privatizzati e così via. Oltre al fatto che poi tutta una parte nascosta, no, di, che forse è anche quella più importante in molti casi, viene sottaciuta e non viene contata, che poi è anche uno dei problemi di quello che dicevamo rispetto al benessere in generale. Faccio un esempio molto banale: le femministe sono decenni, no, che cercano di farci capire che non dobbiamo guardare soltanto al lavoro retribuito, ma al lavoro in generale, al lavoro di cura e così via, per capire come funziona la società, tanto che infatti molte stime ci dicono che il lavoro di cura sul totale è più del 70%, no? Il lavoro di cura, no? È
il lavoro riproduttivo.
Il lavoro riproduttivo, cioè...
Si dice anche che sia, insomma, alla base del surplus creato dall'economia il fatto che il lavoro domestico non viene effettivamente pagato.
Certo, beh, quella è una componente importantissima dell'economia, e anche lì è sempre una cosa di metriche, no? Ma la metrica perché è importante? Perché ti permette di fare una narrazione, no? La gente vive alla fine di storie. Se tu associ profondamente il fatto che ci sta quel numero che è solo quello, che tu mi dici in continuazione solo quello, che se cresce io sto bene, poi alla fine nessuno sta bene, perché ci sta una contrattazione, no, collettiva, diciamo, che porta a quel profitto che quando c'è viene ridistribuito sempre verso gli stessi soggetti, quindi alla fine a non esserci, uno inizia a pensare che non è quello il problema. Quindi, insomma, per ritornare a tutta la cosa di prima, è uno deve rifugire sempre totalmente la colpevolizzazione individuale, no? Quello che ti dicevano, e infatti su cui hanno basato anche le lobby petrolifere, tutte le corporation, le loro campagne di informazione, no? E spegni la luce, e chiudi il rubinetto, e mamma mia, fatti, che ne so, non lo so, cioè, fatti libri da pure costa il doppio, ma tanto è, lo devi fare tu, non rompere le palle, cose così, no? Insomma, quel modello lì, quel modello, insomma, anche del consumatore critico, sono tutte stronzate, cioè questo
dipende,
non possiamo dire.
Dipende dal sistema che,
certo,
da cui noi dipendiamo, diciamo, funzioniamo dentro,
certo,
anche di lavoro e di tutto.
Certo, e poi uno però non deve mai dimenticare in tutto questo è reale, l'esempio delle comunità energetiche sono un esempio di resistenza, secondo me, tanto quanto, e infatti in certi stati lo sono tantissimo, il caso, no, della resistenza dei Notav, o il caso appunto di alcune che appunto io definisco MAPA, no? Che auto-organizzandosi costruiscono sul territorio una narrazione, un'idea e un ideale di economia, di cura, eccetera, eccetera, che è alternativo rispetto a quello che esiste. Tuttavia, da soli, no, rimangono ghettizzati e hanno bisogno dei movimenti stessi, almeno questa mia personale idea, per, no, diventare un sistema maggioritario, per innescare un processo, diciamo, rivoluzionario. Ma insomma, non facciamo rivoluzionario, no? Ok.
Va bene, allora adesso mandiamo un breve stacco,
sì,
musicale. E poi veniamo alle ultime notizie.
Novembre, dicembre, tempo di mobilitazione. A me interessa poco, vado sempre a lezione. Poi arriva lei col megafono acuto, uno sguardo e m'ha subito stregato. Il giorno dopo puntuale in assemblea, voglio ribeccare quella dolce semidea. Faccio interventi sconclusionati e mi applaudono quattro sfigati. Una settimana e ci sto dentro fino al collo, faccio gli striscioni e vado in giro a farmacello. Tu allora un pochino mi hai notato, una sera abbiamo parlato e dopo un'ora mi hai baciato. Sarai occupato solo per star con te, in quel sacco a pelo che hai prestato a me. Sara, di politica non me ne frega nada, per te stavo fisso alla strada all'intifada. Contro la scuola dei padroni, 10, 100, 1000 occupazioni.
Se non cambierà la natura,
se non cambierà, tanto siamo sempre qua un mese intero di manifestazioni, anche nei tecnici occupazioni. Io e te stiamo sempre insieme, siamo più dolci del latte con il miele. Dietro al carro a ballare, dentro le scuole a occupare. Io son Giuseppe e te sei Anita, e Sara non è mai stata così bella la mia vita. Sara, io occupavo solo per star con te, in quel sacco a pelo che hai prestato a me. Sara, di politica non me ne frega nada, per te stavo fisso alla strada all'intifada. Sara, io occupavo solo per star con te, in quel sacco a pelo che hai prestato a me. Sara, di politica non me ne frega nada, per te stavo fisso alla strada all'intifada. Io ero in piazza il 14 dicembre, tenevo il cordone da dietro come sempre. Ti ho vista, urlavi un botto, mi sono fomentato, ho caricato un poliziotto. Quattro punti in testa mi hanno pure menato, una retata ci hanno pure schedato. Tu eri fuori dopo poche ore, Sara, ho scoperto sei la figlia del questore. Mo non chiami più di me, ti vergogni, ho perso così la pischella dei miei sogni. Il finale della storia non è così cattivo, Sara mi ha lasciato politicamente attivo. Sara, io occupavo solo per star con te, in quel sacco a pelo che hai prestato a me. Sara, di politica non me ne frega nada, per te stavo fisso alla strada all'intifada. Sara, io occupavo solo per star con te, in quel sacco a pelo che è rimasto a me. Sara, di politica non me ne frega nada, per te stavo fisso alla strada all'intifada. Novembre, dicembre, tempo di mobilitazione. A me interessa poco, vado sempre a lezione. Poi arriva lei col megafono acuto, uno sguardo e m'ha subito stregato. Il giorno dopo puntuale in assemblea, voglio ribeccare quella dolce semidea. Faccio interventi sconclusionati e mi applaudono quattro sfigati. Una settimana e ci sto dentro fino al collo, faccio gli striscioni e vado in giro a farmacello. Tu allora un pochino mi hai notato, una sera abbiamo parlato e dopo un'ora mi hai baciato. Sara, io occupavo solo per star con te, in quel sacco a pelo che hai prestato a me. Sara, di politica non me ne frega nada, per te stavo fisso alla strada all'intifada. Contro la scuola dei padroni, 10, 100, 1000 occupazioni.
Se non cambierà la natura,
se non cambierà
cambierà, tanto siamo sempre qua un mese intero di manifestazioni, anche nei tecnici occupazioni. Io e te stiamo sempre insieme, siamo più dolci del latte con il miele, dietro al carro a ballare, dentro le scuole a occupare. Io son Giuseppe e te sei Anita, e Sara non è mai stata così bella la mia vita. Sara, io occupavo solo per star con te, in quel sacco a pelo che hai prestato a me. Sara, in politica non me ne frega nada, per te stavo fisso alla strada lì più fada. Sara, io occupavo solo per star con te, in quel sacco a pelo che hai prestato a me. Sara, di politica non me ne frega nada, per te stavo fisso alla strada lì più fada. Io ero in piazza il 14 dicembre, tenevo il cordone da dietro come sempre. Ti ho vista, urlavi un botto, mi sono fomentato, ho caricato un poliziotto. Quattro punti in testa mi hanno pure menato, una retata ci hanno pure schedato. Tu eri fuori dopo poche ore, Sara, ho scoperto sei la figlia del questore. Mo non chiami più di me, ti vergogni, ho perso così la pischella dei miei sogni. Il finale della storia non è così cattivo, Sara mi ha lasciato politicamente attivo.
E bentornati a tutti sulle frequenze libere di Radio Onda Rossa, qui dalla sede di Via dei Volsci. Siamo tornati per parlare gli ultimi 10 minuti del ragazzo morto in incidente sul lavoro in provincia di Udine. Stava svolgendo l'alternanza scuola-lavoro in una fabbrica e a 18 anni ha perso la vita per un incidente che non è un caso isolato, ma sicuramente ci ha toccato molto da vicino, essendo appunto nella situazione di studente. Inoltre ieri qui a Roma, nella manifestazione chiamata proprio per evidenziare questo fatto, sono partite cariche della polizia sugli studenti e abbiamo una ragazza che era presente ieri in piazza.
E Sofia, se ci vuoi raccontare cosa è successo ieri in piazza e parlarci un po' degli scontri. Ci
Sofia,
senti?
Ci senti?
Sofia.
Ok. Ci senti?
Ora sì, ricordatemi io quando parlare perché non ho sentito niente prima.
Ok.
Ok, va bene.
Ora se ci vuoi raccontare, dato che tu eri presente ieri alla piazza e hai assistito agli scontri, se ci vuoi un po' raccontare le dinamiche, cosa è successo. Sofia.
Poi.
Ci senti?
Alino.
E stavo dicendo, se ci vuoi raccontare, dato che ieri eri presente alla piazza, le dinamiche, quello che è successo, gli scontri che ci sono stati.
Sì, allora, ieri come sappiamo è stato organizzato un presidio per Lorenzo Parelli, che è il 17enne che è stato ucciso a Udine da una trave d'acciaio che appunto gli è caduta in testa di circa 150 kg. E ovviamente questa notizia ha scosso tutti gli studenti d'Italia, non solo di Roma, perché al posto di Lorenzo poteva esserci uno qualsiasi di noi, uno qualsiasi dei nostri amici, dei nostri fratelli, che appunto come Lorenzo potevano uscire di casa per un progetto scolastico appunto di CTO, cioè la così chiamata alternanza scuola-lavoro, e non tornare più a casa. Quindi per questo motivo siamo scesi in piazza, ci siamo riuniti al Pantheon alle 17.30, dove siamo scesi nel nome di un ragazzo che è rimasto ucciso in un momento in cui in realtà doveva essere tutelato e tra l'altro lavorando senza alcun tipo di retribuzione, quindi lavorando gratis e avendo come risultato la morte. Per questo motivo noi ragazzi appunto del Movimento La Lupa, che è un movimento studentesco che si è formato negli ultimi tempi e che porta avanti le rivendicazioni non solo degli studenti romani ma di tutti gli studenti in Italia, siamo scesi per denunciare la morte di un nostro coetaneo e quindi per farlo abbiamo scelto il Pantheon per poi procedere verso il MIUR, che è appunto il luogo simbolo della lotta studentesca. E purtroppo però la polizia appunto ha risposto al corteo con una grandissima violenza, perché quando abbiamo tentato di muoverci dal Pantheon al MIUR, a seguito di una serie di interventi da parte di studenti ma anche da parte di alcuni professori, la polizia ha cominciato a spingere il corteo nonostante inizialmente questo fosse pacifico, e fin da subito hanno cominciato con degli atti violenti, quindi con dei manganelli hanno cominciato a percuotere i ragazzi in prima fila. E io stessa appunto ho visto 5-6 ragazzi poco più grandi, anche poco più piccoli di me, comunque studenti giovani con il volto completamente coperto di sangue e in una situazione di altissima tensione per una protesta che in realtà era più che legittima, era un motivo giusto, un motivo che riguardava un ragazzo che è morto e che è qualcosa che dovrebbero condividere tutti. Appunto, quindi gli scontri sono stati piuttosto violenti e quindi il corteo si è leggermente disperso, fino a quando poi la polizia non ha cominciato a circondarsi da tutte le vie che appunto raggiungono il Pantheon. A questo punto il corteo ha tentato poi un'altra strada per arrivare al MIUR, e a quel punto con un po' di pressione e insistenza è riuscito ad andare avanti. Quindi c'è stato questo tragitto fino al MIUR con molta polizia sia davanti che dietro il corteo. Siamo arrivati al MIUR, dove ci sono stati una serie di interventi, riflessioni e commemorazioni appunto per Lorenzo. Dopodiché siamo tornati verso Trastevere, quindi verso San Cosimato, e a quel punto la polizia ci ha fermato di nuovo. Però lì non ci sono stati scontri fisici, in quanto la polizia dopo qualche trattativa ci ha concesso di raggiungere San Cosimato, e abbiamo raggiunto San Cosimato e poi da lì il corteo si è sciolto. Però la cosa che mi ha colpito di più è il fatto di essere stata testimone, purtroppo come tanti altri, di una violenza completamente repressiva per un motivo giusto, cioè per il fatto che non si può morire di scuola, come ovviamente non si può neanche morire di lavoro, perché sappiamo che ci sono moltissimi lavoratori che ogni anno muoiono per incidenti sul lavoro. Però in questo caso si trattava di un ragazzo come noi, di un ragazzo di 18 anni, e non è possibile che una protesta così importante sia stata repressa nel sangue in questo modo, con questa violenza, senza ascoltare in nessun modo ciò che invece noi studenti volevamo dire, volevamo urlare per qualcosa di giusto. Quindi è qualcosa che mi ha veramente colpito.
Sì, sono uscite anche su Instagram delle foto anche che a me personalmente hanno colpito molto, di ragazzi completamente pieni di sangue con buchi in testa a causa delle manganellate, e quindi diciamo io non avevo mai assistito, io in realtà ieri non ero presente a questa piazza, però da fuori non avevo mai assistito ad un tipo di violenza del genere, di persone così vicino a me, di persone che fanno parte del mio stesso movimento, del tuo stesso movimento, del nostro stesso movimento, e penso che sia assurdo, appunto perché come dicevi tu la causa è giusta, perché non è possibile, noi siamo ragazzi, dobbiamo andare a scuola e non è sano che quello che ci insegnino è entrare subito nel mondo del lavoro e non ci portino invece a fare delle cose più culturali, più vicine a quella che dovrebbe essere la nostra vita da studenti, e quindi io questa violenza non la tollero e penso che si prenderanno delle decisioni in proposito per diciamo lamentarsi di ciò.
Va bene, allora grazie Sofia di averci raccontato questo ulteriore evento violento a danno dei protestanti molto giovani, perché ricordiamo non c'è confrontazione tra un 14enne e diciamo dei poliziotti con il manganello in mano, quindi fatti abbastanza gravi secondo noi. E adesso forse dobbiamo chiudere, si è fatta un certo orario. Mandiamo la sigla e ringraziamo tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Grazie e buona serata.
pick it up. I never loved nobody fully. Always one foot on the ground. And by protecting my heart truly, I got lost in the sound. Say that of course it's gonna get better, gonna get better, 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 better.